No, dico, lasciamo che invece sia Dio ad operare in noi. Alleluia. Io non so se tutti eravate qui domenica, ma abbiamo parlato del fatto che Dio parla attraverso le persone. Amen. Alleluia. E questa sera cercheremo di andare un po' più avanti e di fare la seconda parte, anche perché vi devo ancora illustrare l'ultimo quadrante dello schema di Gioari che vi ho promesso la volta scorsa. Alleluia. E quindi andremo un po' nella parola di Dio a vedere che Dio non è che parla attraverso le persone così genericamente. Dio parla attraverso di me. Amen. Sei mai chiesto, ti sei mai detto il fatto che Dio parla attraverso di te? E la cosa bella è che Dio mi parla attraverso gli altri. È vero o no? Allora, girati un po' con la persona che sta vicino a te e dici: Dio parla attraverso di me. Forza, tu non lo vuoi dire? Perché dire che Dio parla attraverso di te è una responsabilità, Dio parla attraverso di me e Dio mi parla, amen, attraverso di te, attraverso gli altri. Io non so se puoi nella tua esperienza ricordare un momento nel quale Dio ti ha usato per parlare agli altri, e puoi anche ricordare un momento nel quale gli altri, qualcun altro, ti ha parlato e la sua parola è stata una parola profetica nella tua vita, è stata una parola che veniva direttamente da Dio. Dicevamo domenica scorsa, e quando parliamo da parte del Signore, la Bibbia dice che abbiamo bisogno di avere una parola di saggezza, no? A volte abbiamo invece bisogno di una parola di conoscenza, altre volte abbiamo bisogno di una parola profetica. E io spero che Dio metta nei nostri cuori quel desiderio di poter parlare agli altri attraverso una parola profetica, ma ricordiamoci che mai potremo avere una parola profetica se non abbiamo un orecchio profetico. Dobbiamo imparare ad ascoltare. Vedete, una parola profetica di solito è quella che rafforza, quella che incoraggia, quello che consola, conforta gli altri. È una parola edificante, non è una parola che offende, no? È una parola che ti dà speranza, ti dà potenza, è una parola che viene direttamente da Dio ed è una parola che crede cose che devono ancora arrivare, che devono ancora venire. E perciò, se noi impariamo quello che Dio vuole fare con noi, impareremo ad usare la parola profetica. Sapete, Dio ci conosce meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Vai un po' avanti. Vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato di questi quattro quadranti? Un po' si usano nella comunicazione questi due che lo hanno inventato. Era Joe and Harry. E vi ricordate abbiamo parlato dell'arena, quello che tu conosci di te stesso e gli altri conoscono di te stessi. Abbiamo parlato della facciata, e qui le cose sono quello che tu conosci di te stesso, ma gli altri non sanno di te. Tu appari quello che vuoi essere. Abbiamo parlato del punto cieco, quello che gli altri sanno di te, ma tu non sai. E forse è una condizione che non è proprio bella. Ma voglio dirti la quarta parte, che secondo me è la migliore, no? È quella che Dio conosce molto di più, e cioè quello che tu non sai di te stesso e nemmeno gli altri sanno di te stesso. Ci sono cose che nemmeno tu conosci di te stesso e che nemmeno gli altri ti conoscono, ma Dio conosce la parte sconosciuta di te stesso. Amen. Vedete, questo è un quadrante straordinario, perché qui ci sono tutte quelle passioni, tutti quei sogni, tutti quei doni che Dio ha messo in te e che forse nemmeno tu ti rendi conto di averli. Nemmeno tu sai che li puoi esercitare, sai che puoi usarlo per la gloria di Dio. E tutto quel potenziale che c'è nella tua vita e che può essere sfruttato soltanto se hai una relazione stretta con colui che ti ha dato quel potenziale. Credo che molti fratelli, molti credenti, tante volte stanno lì a dire: ma io non so se posso, io non so se ce l'ho, io non so se sono in grado. Ma la verità è che Dio ha messo in noi qualcosa di straordinario, e quando Lui lo fa, quando Lui mette in noi qualcosa di straordinario, a volte noi non ce ne rendiamo conto, alleluia, ma Lui mette dei doni meravigliosi che dobbiamo tirar fuori dalla nostra vita. Io l'altra sera parlavo con un fratello, e la mia nipotina piccolina, io quando l'ho vista nascere così piccola, gli organi tutti piccoli, e poi pensate che diventerà grande come noi, che siamo diventati tutti quanti adulti, no? E io dico: è un miracolo. Dio ci ha intessuto nel grembo di nostra madre in modo miracoloso, ci ha fatto straordinariamente belli, ci ha fatto straordinariamente bene. Come dicevamo ieri sera, nella sua creazione, Lui guardò la sua creazione e disse: wow, proprio buono, è proprio buono quello che ho fatto, è straordinario. Vedete, Dio ci conosce meglio di come noi conosciamo noi stesso. E non solo ti ha intessuto nel grembo di tua madre nel passato, ma dice Efesini che ha preparato per te delle opere buone che tu devi compiere. C'è un futuro che nemmeno tu conosci, come non conosci come Lui ha fatto la grande opera nel crearti, nel formarti. C'è anche un futuro, qualcosa di prossimo che Lui ha preparato per coloro che lo amano, per coloro che lo servono, per coloro che sono salvati per grazia. Dio ha preparato in anticipo qualcosa per te perché tu possa compierlo nella tua vita. E se lo vuoi scoprire veramente che cosa ha preparato, cerca Dio. Amen. È inutile che cerchi di fare meditazione con yoga, è inutile che cerchi di fare più esercizi fisici o altro. Hai bisogno di una sola cosa, hai bisogno di cercare Dio nella tua vita, perché Lui è colui che ti ha formato e Lui è colui che ha preparato le cose straordinarie per il tuo futuro. Vedete, io credo che una parte del genio di Gesù, perché Gesù per gli uomini era geniale, una delle parti più straordinarie di Gesù è quello che Lui riusciva a vedere in gli altri, anche nei luoghi dove si trovava, quello che gli altri non riuscivano in nessun modo a vedere. Lui riusciva a vedere nelle persone quello che altri non riuscivano mai a vedere. Fratelli, dove altri vedono tanti problemi, Gesù intravede un potenziale enorme. Amen. Sapete, ci sono tante volte le persone che vengono da me e mi vengono a dire, stanno lì e mi dicono: oh, guarda quanti problemi, oh, quante situazioni, oh, che cosa qua, che cosa là. E io mi rendo conto che Dio invece vuole operare in quei problemi. Dio vuole fare qualcosa di straordinario in quei problemi, perché Dio non vede il problema. Tu lo vedi come un problema enorme, ma già se lo racconti a qualcun altro, quell'altro non lo vedrà come un problema enorme. Dio lo vede come un potenziale per l'opera sua. Alleluia. E vi darò un esempio bellissimo, un esempio biblico. Se ogni tanto vuoi andare avanti con le slide, tipo, lo puoi fare. Io non ho il... Amen. Voglio leggervi Luca, Luca al capitolo 7. Conoscete questa storia, io penso. Vi leggo solo un verso e poi possiamo vedere tutti gli altri versi insieme. Luca 7:39. C'era una festa che avevano organizzato i farisei. I farisei, per chi non li conosce, era quel gruppo che Gesù non sopportava proprio. Era un gruppo sociale che veramente, se io dovessi giudicare Gesù dalle sue parole, io avrei detto che Gesù ce l'aveva proprio con loro. Li ha chiamati in tutti i modi, no? Li ha definiti come peggio si potrebbe definire una persona. E io a volte mi chiedo veramente se c'è stato un gruppo di persone che Gesù veramente teneva sullo stomaco, erano i farisei. Eppure, abbiamo sentito anche ieri sera, Un giorno un fariseo invita Gesù, dice: vieni alla mia festa. Adesso Gesù poteva dire: no, vi sopporto, che vengo a fare, me ne vado per i fatti miei, no? E invece Gesù ci andò, e ci andò di cuore, ci andò perché voleva partecipare a quelle feste. È incredibile come Gesù andava a tante feste, è incredibile. Infatti dicevano che era un mangione e un beone, chi lo voleva criticare, aveva sempre da dire, no, della persona di Gesù. E una volta andò in una di queste feste, e mentre era lì alla festa, arrivò una donna che qui la parola di Dio definisce con una parola che è peccatrice. Non dice molto altro, però in realtà ci fa intendere che era una prostituta. Era una delle peggiori che potevano arrivare lì in una festa di perbenisti come i farisei. Per i farisei dovevi seguire la legge nei minimi particolari, dovevi essere uno di quelli che si dovevano comportare bene in tutte le cose, e loro mettevano pesi sugli altri, ma non ne portavano nemmeno uno, avevano dimenticato quello che era la misericordia, la grazia di Dio nell'Antico Testamento, e avevano soltanto tirato fuori il peggio che potevano tirar fuori della legge. E un giorno questa, mentre era lì a quella festa straordinaria, dice che lui stava reclinato sul letto, perché si mangiava così, non è che si mangiava a tavolo con forchetta e coltello come noi immaginiamo, mentre stava reclinato sul letto arriva questa peccatrice. Adesso io vorrei che tutti quanti voi pensate che avete dato una bella festa, voi che siete i perbenisti, voi che siete i farisei, no? State là, avete invitato il sindaco, avete invitato il notaio, l'avvocato, il professore, avete notato tutta la bella borghesia che vi sta attorno, e mentre state là si presenta una di queste, una delle peggiori che voi potete immaginare, no? Che tutti conoscono per quello che è, e si mette lì a giocare con Gesù. Dice che portò un vaso di alabastro bellissimo e lo ruppe ai piedi di Gesù. E quel vaso costava tantissimo. Altre volte ho predicato su questo, ma non mi tratterrò a lungo su questa questione, perché non è questo di cui voglio parlare, del vaso di alabastro, ma è straordinario perché quella donna buttò tutto quello che era ai piedi di Gesù, tutto quello che aveva, la sua identità, perché quel vaso rappresentava chi era. Lei era una donna peccatrice, quello era il suo sex appeal, quello era il suo modo di magari prendere gli altri, attrarli. E lei buttò tutto ai piedi di Gesù. Ebbene, mentre questa donna stava lì e stava mettendo l'olio ai piedi di Gesù, al vedere questo, il fariseo che l'aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Se veramente quest'uomo fosse un profeta, saprebbe benissimo che è venuta questa donna e ha contaminato questa festa, saprebbe chi è che lo sta toccando, che tipo di donna è, che genere di donna è, che persona è. E quante volte noi diciamo: ma quello non lo conosce, non sai che persona è, sai che tipo di persona. Avremmo tutti quanti tanto da dire su queste persone. La verità è un'altra, che Gesù non vide quella donna per quello che era in quel momento, ma vide quella donna per quello che stava per diventare in quel momento. Amen. È vero che un profeta capisce le cose, le realtà che avvengono nell'attualità, in quello che abbiamo, ma un vero profeta sa esattamente quello che sta per accadere in una persona. Se quest'uomo fosse un profeta, perché loro intendevano il profeta che doveva conoscere le cose e le doveva giudicare, ma Gesù non solo le conosceva e le giudicava, Gesù sapeva esattamente chi era quella donna. La vide e seppe pure chi stava per diventare quella donna, e la trattò di conseguenza. C'è una bella frase che io ho preparato di uno scrittore tedesco, Goethe. Forse qualcuno di voi qualche volta l'ha letto. È una frase molto educativa. Se tratti un individuo per com'è, rimarrà com'è. Ma se lo tratti come se fosse ciò che dovrebbe essere e potrebbe essere, diventerà quello che dovrebbe essere e potrebbe essere. Amen. Vedete, tante volte noi trattiamo le persone per quello che sono, li consideriamo incalliti peccatori, li consideriamo persone che non devono avere la nostra fiducia, non devono avere il nostro amore, non devono avere niente, perché li trattiamo, perché sono per noi peccatori. Ma se vediamo chi sono, non per quello che vedi in quel momento, ma per quello che potrebbero diventare o dovrebbero diventare, allora probabilmente un giorno lo diventeranno. Alleluia. Sapete, noi possiamo parlarne, voglio renderlo molto semplice. Alleluia. Io quest'anno ho iniziato a insegnare le prime, sono dei ragazzini di 14 anni, no? E l'altro giorno stavo con due di loro, che stavano là in classe, e io li ho guardati, non sanno una parola di spagnolo, non sanno niente. Se li guardo per quello che sono, dirò, se imparano niente. Alleluia. Ma io ho detto, se voi mi seguite, da qui a 5 anni parlerete molto bene lo spagnolo. Se tu li vedi per quello che faranno, per quello che diventeranno, la tua idea di quelle persone cambia. Amen. Cambia. E Gesù aveva questa genialità che certamente i farisei non avevano. Vedete, nella mia vita probabilmente io ho perso più opportunità di quante ne ho colte nella mia vita. E credo che probabilmente è qualcosa che è successo un po' a tutti. Ma quando c'è stata una parola profetica che è venuta da parte di Dio nella mia vita, le cose sono cambiate. Alleluia. E io devo ringraziare quando ci sono state delle persone che hanno avuto il coraggio di venire a parlare, a dirmi delle cose, anche se magari non ti piacevano in quel momento, o magari ti facevano anche piacere, Dio ti userà in un modo fantastico. E quando tu l'hai sentito in quel momento non ti rendevi nemmeno conto di quello che Dio poteva fare. E poi invece realmente Dio lo ha fatto. Alleluia. E io devo essere eternamente grato, come pure tu, a tutte quelle persone che mi hanno fatto notare nella mia vita quello che io non riuscivo a vedere. Amen. Io non so come tu pensi di te stesso, se tu riesci a vedere, ma ci sono lati della tua vita che tu non riesci a vedere e hai bisogno che Dio li illumini. Hai bisogno che Dio te li faccia vedere, perché ti vuole usare per la sua gloria. Dio vuole parlare attraverso di te. Amen. Tu dirai, ma io non sono in grado, non sono capace, io non lo so fare, io qui, io lì. Dio vuole parlare attraverso di te. Alleluia. Dio vuole dare una parola attraverso di te, vuole far sì che quella parola aiuti le persone che non stanno bene. Impara a guardare quelli che stanno davanti a te, non per il problema che espongono, non per le situazioni che stanno vivendo, non per il disordine che c'è nella loro vita, ma per quello che Dio può fare dentro di loro. Alleluia. A volte ci sono persone che vengono a parlare con me e naturalmente mi dicono che hanno tanti problemi, e ce li hanno davvero, la loro vita è un disordine totale, ma poi guardo in faccia e dico, solo Dio, se Dio interviene vedrai come sistema ogni cosa. C'è un potenziale che Dio può fare e può tirare fuori. Alleluia. Dio vuole parlare attraverso di te. E non è detto che ti vuole usare come i profeti che gridano di qua e di là. Amen. Spesso devo dire che quando Dio inizia semplicemente nella nostra vita a parlare, ad usarci, quando impariamo a notare le persone che ci stanno attorno. Io credo che molti di noi non notiamo le persone che ci stanno attorno. Ieri sera diceva Pastore Sferruzzo che una volta ha avuto qualcuno che gli ha chiesto: chi è il tuo prossimo? E lui ha detto: comincia a guardarti intorno, chi è la prima persona che incontri la mattina? E quello ci pensò sopra un po', dopo disse: ah sì, la prima persona è mia moglie. Quello è il tuo prossimo. Dio ti vuole usare per parlare a tua moglie. Amen. Non per rimproverarla, non per dirle tutte le cose contro che tu vuoi dire magari. Dio ti vuole usare per parlare a tuo marito. Dio ti vuole usare per parlare ai tuoi figli. Amen. Alleluia. Guarda il potenziale che c'è in loro. Guarda quello che Dio può fare nella loro vita. Ti posso assicurare che è qualcosa di straordinario. Fratelli, nessuno, ascolta bene, è nella tua vita per caso. Ci sono tutti per appuntamento divino. Alleluia. E quando pensi che il tuo vicino ti dà solo fastidio, ti sbagli. Dio lo ha messo là. Alleluia. Amen. Alleluia. E quando tu pensi che quella suocera tu non la meritavi, Dio l'ha messo là. Amen. Ah, forza. Non so se stasera riuscirai a confessarlo e a dire: Dio l'ha messa là per me. Alleluia. È un appuntamento divino. Amen. Alleluia. Le persone che tu pensi che non puoi sopportare, non vuoi sopportare, Dio le ha messe là per te. È un appuntamento che ti ha dato con queste persone. Amen. Il tuo lavoro sai qual è? È non solo quello di notarle, di vedere che ci sono veramente, alleluia, e che probabilmente ti danno fastidio e che probabilmente ti creano problemi, amen, come i tuoi colleghi al lavoro, come le persone che stanno attorno e dicono cose insensate, magari che tu non sopporti. Dio ti ha dato un lavoro e il tuo lavoro è quello di prendertene cura di loro. Amen. Alleluia. Dio vuole che tu ti prenda cura del tuo vicino che onestamente sta lì a lamentarsi sempre. Dio vuole che ti prenda cura di tua suocera. Amen. E di tuo suocero. E dei tuoi consuoceri, di tutti quanti. Alleluia. Amen. Dio non li ha messi là perché siano là, ma perché li vuole bene. Alleluia. E se tu pensi di loro come i farisei pensavano di quella peccatrice, non hai capito quello che Dio vuole fare con te nella vita degli altri. Alleluia. Dio ti vuole usare per parlare a chi ti sta vicino. Alleluia. Dio vuole far sì che tu diventi la sua bocca per loro. Amen. Che quando tu parli, tua suocera rimane estasiata. Ah. Amen. Alleluia. Che quando tu dici qualcosa che viene dal tuo cuore, qualcosa di bello, di santo, qualcosa di giusto, alleluia, le persone che ti stanno attorno, anche se magari vogliono dire tante altre cose, in fondo nel loro cuore devono conoscere che nella tua vita c'è il sale e la luce di questa terra, cioè Cristo Gesù. Alleluia. Quando vai a giocare a pallone, io e i nostri ragazzi spesso vanno a giocare a pallone, Dio ti vuole usare per tutte quelle persone che stanno lì vicino a te e vuole parlare al loro cuore. Amen, vedo che Davide fa amen, non lo so. Quando ti tirano un calcio, invece di arrabbiarti e di volerli picchiare, alleluia, forse li devi abbracciare. Amen. Alleluia. Amen, alleluia, alleluia, sono contento, amen. Dio vuole parlare a tutte le persone che ti stanno vicine che sono introverse, tutte quelle persone che ti stanno vicine e non aprono mai la bocca. Dio ti vuole parlare, ti vuole usare con tutte le persone che ti stanno vicine e sono dei chiacchieroni che non la smettono mai di parlare. Alleluia. Dio ti vuole parlare per le persone che hanno un carattere chiuso, per le persone che hanno un carattere aperto. Dio ti vuole usare. Dio ha messo sulla tua strada, a fianco a te, le persone alle quali tu puoi comunicare la parola e puoi dare loro la voce profetica dello Spirito Santo. Alleluia. Io non so che cosa tu pensi delle persone che ti stanno attorno, ma la cosa più premurosa che dovresti fare con le persone che ti stanno attorno è di parlare, ascoltami bene, di parlare a Dio di loro. Ma a me hanno solo cambiato un poco. Noi spesso pensiamo che dobbiamo parlare a loro di Dio. Io credo che dobbiamo prima di tutto parlare a Dio di loro. Sono tanti di noi che non pregano mai per i loro amici, non pregano mai per le persone che vedono intorno a loro e si trovano in situazioni difficili. Anche persone che non frequentano la Chiesa, non significa niente. Alleluia. E abbiamo bisogno di ascoltare la voce di Dio per loro e poi parlare a loro. Alleluia. E quindi invece tante volte siamo così solerti a dire qualcosa agli altri, a parlare agli altri di quello che devono fare e di quello che non devono fare, e non abbiamo mai messo quelle persone alla presenza del Signore. Mai. Alleluia. Dio parla attraverso di te, sei convinto? Amen. Amen. Ci siete stasera? Sì o no? State riflettendo? Amen. Dio vuole usarti, vuole parlare agli altri attraverso di te, vuole parlare al tuo prossimo attraverso di te. È tua responsabilità amare le persone che Dio ha messo nella tua vita. Non è la responsabilità di qualcun altro. È tua responsabilità dire a quelle persone la verità in carità, in amore. Alleluia. E quando lo fai, la parola che Dio ti dà tante volte fa la differenza, te lo posso assicurare. L'ho visto tante volte nella mia vita. Alleluia. Non molto tempo fa, una settimana fa, è venuta una ragazza a parlare a casa mia. Aveva diversi problemi, si era lasciato col fidanzato, voleva andare qua, voleva andare là, niente, abbiamo parlato. Amen. Io non so, voglio dire, Dio mi avrà dato una parola per lei, questo sì, e gliel'ho comunicata molto semplicemente. Non ho detto così dice il Signore, no, questo non l'ho detto. Alleluia. Ma quello che ho detto gliel'ho detto dal cuore, sapendo che veniva dal Signore. Alleluia. Dopo una settimana mi manda un messaggio, incredibile, io dico a volte, no? Ma quella parola aveva fatto la differenza, aveva cambiato tutto nella sua vita, completamente tutto, aveva rimesso le cose in ordine, aveva una visione per il futuro e allo stesso tempo voleva servire Dio ma non sapeva come farlo. E io prego che Dio aprirà per lei degli spazi straordinari dove potrà servire il Signore. Io credo che nel cielo troveremo tante persone a cui abbiamo dato una parola che ha fatto la differenza nelle loro vite, che ha cambiato totalmente le loro vite. Amen. Fratello, sorella, io vorrei che tu ti convincessi stasera che Dio vuole parlare agli altri attraverso di te. Amen. Alleluia. A volte non è necessario alzare il bastone come fece Mosè e dire il Signore dice, è necessario dare quella parola che viene dallo Spirito Santo nella nostra vita e che noi l'abbiamo ricevuta dal Signore perché stavamo alla sua presenza. E quando abbiamo cominciato a viverla nella nostra vita, le cose sono cambiate. Vede, tante volte noi vogliamo che Dio ci parli, specialmente nella Chiesa Pentecostale, vogliamo grosse profezie, così dice il Signore, vogliamo le grosse visioni. Io so che tutti quanti noi abbiamo delle visioni per il futuro ed è giusto che sia così. E noi quando parliamo delle visioni immaginiamo di qualcosa in grande, immaginiamo di andare a finire sulla Luna probabilmente, o forse su Marte adesso, non lo so qual è la nostra visione. Ma io ti voglio chiedere che tu possa avere una semplice visione ed è la visione per le persone. Amen. Chi di voi è mai andato a un centro commerciale la domenica? Ah, io sono tristissimo se ci vado. Io non lo so com'è per voi. Alleluia. Quando vedo quelle migliaia di persone, che sono migliaia, incredibile, Io so che a Benevento, Tony, per venire deve fare in modo che non prenda il traffico del centro commerciale che c'è là. È incredibile. E quando li vedo, mi ricordo le parole di Gesù, no? Che diceva che erano pecore senza pastore. E mi viene una visione per loro. Mi viene la visione, quale strategia, in che modo, come potremmo andare lì e comunicare loro la verità del Vangelo. Quello che Dio ci ha dato. Alleluia. E poi magari vai là e tu vai a parlare con qualcuno e dici, Gesù ti ama, pace fratello. Tu dici, come pace fratello? È proprio così. Amen. Abbiamo bisogno di una visione per le persone che ci stanno vicino. Dopo Luca 7 c'è il capitolo successivo, che è un altro bellissimo capitolo, Luca 8. Sembra che sia raccolto qui tra le cose peggiori. C'era una donna, no? E Gesù aveva visione, vi dicevo, visione per le persone. Una donna si chiamava Maria Maddalena. Voi tutti avete sentito di Maria Maddalena, vero o no? Io sono convinto che tutti hanno sentito di Maria Maddalena, hanno fatto film anche un po' insinuando cose su Maria Maddalena. Io ho pensato un po' a Maria Maddalena, perché la parola di Dio ci dice qua che c'erano diverse donne che seguivano Gesù, che vendevano le possessioni per mantenere Gesù e i suoi discepoli. No, incredibile, perché erano state guarite da spiriti maligni, erano state guarite da infermità. Ce n'era uno, poi ne elenca anche altre, che diceva, si chiamava Maria Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, non dice nient'altro la Bibbia di Maria Maddalena, se non poi ce la presenta come la prima donna, la prima che ha visto Gesù dopo la resurrezione. I teologi l'hanno definito l'apostolo degli apostoli. Ha avuto una delle nomination più grandi che si possono avere nella storia della teologia mondiale. Ma se noi andiamo qui, questa donna era una donna che aveva perlomeno 7 problemi nella sua vita. Alleluia. Io non so se, immaginate voi, ma aiutatemi ad immaginare quali potevano essere i suoi 7 problemi, no? I 7 demoni che si portava dentro. Te ne porti uno dentro e non ce la fai più a vivere. Averne 7, io credo che è quasi impossibile. Prima di tutto io non me le immagino come sta nei quadri la santarella che stava là, bella, che prega. No, probabilmente aveva i capelli tutti sotto sopra, se stava bene, spigliata da tutte le parti. Doveva essere una sboccacciuta di quelle terribili che voi immaginate. Doveva essere una di quelle donne che quando tu la vedevi in mezzo alla strada te ne andavi per paura che non ti picchiasse. Perché quando hai 7 demoni in corpo, io non credo che ti comporti normalmente. Ti comporti un poco strana, probabilmente doveva essere un po', noi diremmo esaurita, ma non solo esaurita, chissà quante volte andava per strada e parlava sola, come fanno i matti, perché aveva i demoni dentro. E noi magari scherziamo, nemmeno ci pensiamo di come poteva essere questa donna. Ma questa doveva stare male, ma proprio male, 7 volte male. Aiutatemi a pensare che cosa poteva avere di questi 7 demoni nella sua vita. Forse qualche tizio che camminava così, non lo so. Qualcosa. Gli doveva passare in continuazione. E credo che ogni volta che veniva la gente la scartava, la metteva da parte. Alleluia. Era posseduta, non era una di quelle che si potevano amare, aveva tutti questi problemi. E fratelli, probabilmente è una di quelle persone che pure noi, senza fare troppo i santi, senza fare troppo le persone buone, no? Perché non ci credo tante volte. Probabilmente se l'avessimo incontrato per strada l'avremmo detto vai via. O qualcuno di noi addirittura avrebbe cominciato a scherzare, a prenderla in giro, a dire delle cose contro quella persona. Queste sono le persone che noi probabilmente metteremmo da parte. Non le vogliamo invitare a casa queste persone, non le vogliamo nelle nostre feste. Avremmo perfino timore se entrassero qui in chiesa. C'è un ragazzo a Montesarchio, ogni volta cammino, lui è uno di questi che sta un po' così, che parla da solo, ma ogni volta che va mi ferma, mi dice: pastore, io mi ricordo quando c'era la tenda in mezzo al mercato, sono passati 30 anni, e mi fermo sempre con lui, alla fine vuole sempre i 5 euro, vabbè, non fa niente, no? Mi faccio una chiacchierata insieme a lui, puzza un po' perché non è molto pulito, no? E mi immagino che forse anche questo Maria Maddalena doveva avere. Non è uno di quelli che tu vuoi amare e che tu tranquillamente lo tieni a bada. No, non lo tieni a bada, è difficilissimo. Lo puoi tenere a bada soltanto se i suoi demoni escono da lui o da lei. Di fronte a queste persone noi ci arrendiamo, fratelli, ci arrendiamo. Gesù non si arrende mai. Amen. Non è nella sua natura arrendersi. Alleluia. Io credo che se Maria Maddalena ci avesse mandato un messaggio WhatsApp a tutti quanti noi, dice: voglio la tua amicizia, l'avremmo messo nella blacklist. Via! Sta pazzi, cavo! Amen. Alleluia. Ma ho pensato che Gesù, amen, sul suo telefonino, tra i suoi contatti, ci sono la maggior parte di queste persone. Alleluia. Quelli che noi mettiamo nella blacklist, lui mette nella life list. Amen. Mette nel libro della vita, nella lista del libro della vita. Amen. Alleluia. E infatti Maria, alleluia, nonostante i 7 demoni, Gesù la pulì, la liberò. Alleluia. Gesù gli diede una nuova vita, e quando Gesù risuscitò, lei fu la prima a poterlo vedere. Ebbe un privilegio che nessun altro ha avuto né avrà mai nella storia dell'umanità. Fratelli, questi sono i tipi, le persone che noi eliminiamo dai nostri contatti, ma queste sono le persone che Gesù non vede l'ora di inserirle tra i suoi contatti. Amen. Alleluia. Dio ti vuole usare e vuole parlare attraverso di te a queste persone, vuole tirar fuori da te quei doni che lui ha messo, che lui ha dato, perché queste persone possano rivivere, possano ricominciare, possano stare vicino a te. Amen. Alleluia. Dio vuole parlare attraverso le persone, Dio vuole parlare attraverso di te. E nessuno di noi, fratelli, concludo, nessuno di noi è al di sopra del rimprovero. Se qualcuno viene e ti dice qualcosa che non va, non pensare che tu sei il migliore. Io conosco persone che pensano che non sbagliano mai. Loro se la cantano, loro se la suonano, loro pensano che sono infallibili, altro che il Papa. Conosco tanti che sono così. Però ti posso dire una cosa: nel momento in cui pensi di essere al di là della tentazione, sei caduto in tentazione. Nel momento in cui pensi che ormai la tentazione non ti prenderà più, ci sei dentro. Abbiamo detto la volta scorsa: dai a qualcuno il permesso di parlarti sinceramente, veramente, di dirti come stanno seriamente le cose nella tua vita. Glielo devi dare tu il permesso. Alleluia. Gli devi dare la possibilità di poter parlare liberamente. Ed è inutile che stai lì a prendertela se qualcuno parla al tuo cuore in un modo anche forte, perché Dio parla a te attraverso gli altri. E a volte gli altri magari dicono delle cose che possono sembrare delle frecce, frecce di critiche. Fratello, se sono frecce di critiche, non ti allarmare subito, per favore, filtrale attraverso la scrittura. Ci sono persone che se la prendono subito per le critiche, e ci sono persone che subito se ne vanno di testa per un complimento. Ti posso dire la verità: se vivi per i complimenti, probabilmente morirai per le critiche. C'è gente che non vede l'ora di avere complimenti dagli altri, e guai se non gli danno i complimenti. difficile, no? Ma vogliono i complimenti. Io non so se tu sei così, se qualcuno viene e ti dice qualcosa e non ti fa il complimento, tu te la prendi e stai là. E le persone che vivono per avere sempre complimenti muoiono nel momento in cui qualcuno gli fa una critica. Amen. Come dice la parola, non ti innalzare troppo, non te ne andare troppo di testa quando ricevi un complimento, né ti abbattere quando ricevi una critica. Filtrale attraverso la parola, perché ne hai bisogno. 3. Non prendere mai decisioni a vuoto. Amen. Dobbiamo imparare ad essere dei processori Intel dentro. Intel dentro, Intel inside. Sapete questa la pubblicità, no? Intel inside. Io dico, dobbiamo imparare ad essere dei processori dentro. Quando qualcuno ti dice qualcosa, elaboralo. C'è molta gente che appena sente qualcosa subito ad esortare, subito a parlare, subito a dire. Io mi sono trovato tantissime volte in situazioni dove tu parli con qualcuno e quello nemmeno ha finito di ascoltarti, già parla. Anzi, non finisce di ascoltarti. Vi è mai capitato? Voi cominciate a parlare con qualcuno, voi state a metà di quello che volete dire e quello già vi sta rispondendo. E vi è andata bene, ve lo posso assicurare, perché io mi sono trovato in situazioni dove io comincio a parlare e l'altro ti dice, già so quello che mi devi dire, stai zitto. Ma è incredibile. Alleluia. La Bibbia ci esorta a cercare saggi consigli. Lasciamo che gli altri ci parlino. Amen. Alleluia. Nessuno arriva sulla luna da solo. Ci vogliono i calcoli di una signorina come Johnson, come vi ho detto la volta scorsa. È imbarazzante adesso. Amen. Se tu mi dici le persone che frequenti, io ti dirò qual è il tuo futuro e non penso di essere un profeta. Proprio così. Alleluia. Invece di ascoltare per parlare, come fanno tanti, impariamo ad ascoltare per ascoltare. Amen. Se viene qualcuno e ti parla da parte di Dio o si presenta come tale, ascolta fino in fondo e filtralo attraverso la parola di Dio, perché Dio ti parla attraverso gli altri. Se è una parola di critica, lasciala perdere, poi finirà là. Se è un complimento, non te ne andare di testa, mi raccomando. Filtralo attraverso la parola di Dio. Impara ad ascoltare le cose, a prenderle nella tua vita come se venissero solo e unicamente da Dio. Alleluia. Però i complimenti fanno bene, lo sapete. Ho imparato che la Bibbia fa molti complimenti. Chi ha letto quello che Gesù ha detto alle sette chiese dell'Apocalisse? 1, 2, 3, li conto, guarda, pochissimi. Fratelli, bisogna leggere la Bibbia. Vedete, ma anche Paolo lo usa, non solo Giovanni, che prima gli fa tante lodi alla Chiesa. Tutte, guardatele tutte. Prima gli dice, io ti lodo per questo, tu sei bravo in questo. Ma, una cosa ho contro di te, anzi due. No? L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice, io vi lodo che voi siete bravi fratelli, ma non voglio che ignoriate, e comincia. Quando parli con qualcuno, metti in risalto, complimentalo un poco, perché io so che gli fa bene, so che lo vuole. Amen. Ma quello potrebbe essere anche la sua apocalisse. Amen. Amen. Alleluia. Fratelli, tante volte, sapete, ho imparato che noi lasciamo perdere, non parliamo di alcune cose, tendiamo a lasciarle correre. ho imparato che nella vita le conversazioni difficili diventano sempre più difficili quanto più tempo fai passare. Quanto più aspetti, più le cose diventano difficili. E hai bisogno tante volte invece di lasciare che alla presenza del Signore ti liberi e poi puoi parlare con libertà. È vero che a volte anche tra fratelli ci sono delle, come dire, la Bibbia dice ferro e ferro si affinano, giusto? Ma vengono le scintille. Non si affina così il ferro con il ferro, vengono le scintille. E ieri parlavamo di relazioni e la volta scorsa io dicevo, fratelli, abbiamo bisogno di tanti uomini come era Gesù, pieni di grazia e di verità. Io voglio persone al mio fianco che siano piene di grazia e di verità. Io so che mia moglie è piena di grazia e verità quando mi dice, Paolo, sei stato troppo lungo stasera. Amen. Alleluia. Fratelli, senza la grazia, che è tutto quello che noi vogliamo, le relazioni non hanno cuore. Se non c'è grazia nel nostro modo di parlare, ma siamo sempre urtati, sempre lì con broncio, sempre a lamentarci, sempre a borbottare, insomma la vita diventa difficile. Però vi posso assicurare che senza la verità le relazioni non hanno testa. Quando tu non dici la verità a una persona, gliela devi dire con grazia, come la diceva Gesù. Alleluia. Le relazioni devono essere piene di grazia e piene di verità. Dio ti vuole usare per parlare agli altri, ma Dio userà anche delle persone per parlare a te. E a volte sarà difficile volerlo accettare. Ma spero che quello che la parola, questi pochi principi che abbiamo dalla parola di Dio, ti aprino il cuore a ricevere anche le cose che non ti piacciono. Perché tu sai che quelle sono parole piene di grazia, ma piene di verità. Alleluia. E non instaurare mai dei rapporti dove c'è soltanto grazia, nel senso sì, bla 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 bla. Io ai miei alunni spesso dico, un amico non ti dice sempre sì e non ti fa fare tutto quello che vuoi. Quello io lo chiamo complice. Un amico è quello che ti sa dire no quando si devono fare delle cose, o meglio, quando non si devono fare delle cose. Un fratello è colui che ti sa dire la verità apertamente e te la sa dire con grazia. Non è che te la viene a dire col bastone in mano là, oppure con la Bibbia che è diventata una spada che ti deve buttare in testa. Te la dice con grazia. Amen. Dio parla. Abbiamo detto da molto tempo fa. Dio parla con il creato. Dio parla per mezzo dello Spirito. Dio parla per mezzo della sua parola. Dio parla per mezzo di te. E per mezzo degli altri parla a te. Ci alziamo in piedi. Alleluia. Alleluia. Impara ad ascoltare la voce di Dio attraverso gli altri. Impara ad essere la voce di Dio per gli altri. Amen. Alleluia. Io vorrei che tutti chiniamo il nostro capo stasera, tutti chiudiamo i nostri occhi. Amen. E voglio chiederti semplicemente di fronte alla parola di Dio. Alleluia. Quando è stata l'ultima volta che Dio ti ha parlato per mezzo di un fratello e magari ti ha detto cose che a te non piacevano e ti sei perfino ribellato? Forse questa sera devi chiedere perdono al Signore. Perché quelle erano parole vere, sincere. Forse non erano dette con grazia. Quello è stato il problema. Ma voglio chiederti, quando è stata l'ultima volta che hai visto i tuoi cugini, quelli che ti stanno attorno, le persone che ti circondano, i tuoi vicini. E li hai visti come persone alle quali Dio vuole parlare attraverso di te. Alleluia. Perché Dio parla attraverso di te. C'è un potenziale in te che tu forse non conosci stasera, ma Dio ti vuole rendere consapevole che Dio ti vuole usare. Alleluia. Lo farà attraverso la grazia, attraverso la verità, ma lo farà. Alleluia. Quando è l'ultima volta che hai parlato a un vicino, che hai parlato a uno zio, che hai parlato a un collega di lavoro e lo hai fatto con la consapevolezza che Dio voleva parlare loro attraverso le tue parole? Alleluia. Dio ti vuole usare. Dio ti vuole usare. Non lo dimenticare mai. Perché Dio parla alle persone e lo fa attraverso gli altri, lo fa attraverso di te. Ma Dio vuole parlare anche a te e a volte usa gli altri. Non ti inorgoglire se avrai il complimento da qualcuno, non te la prendere troppo se avrai la critica da qualcuno. Dio ti vuole parlare, filtra il tutto attraverso la parola di Dio e abbraccia il fratello, abbraccia l'amico, ringrazialo per quelle parole che ti ha detto, anche se sono state dure, difficili da digerire. Alleluia. Dio ti vuole usare. Domani quando andrai al lavoro, vacci con la consapevolezza che quello che dirai, attraverso le parole che usciranno dalla tua bocca, Dio parlerà ad altri. Alleluia. Alleluia. Afferra le opportunità che Lui ti mette davanti. Non buttarle al lato. Forza, lasciale venire nel tuo cuore. Mentre siamo qui alla presenza del Signore, io vorrei che tu presenti la tua vita davanti al Signore e tu dici: Signore, usami. Signore, che la mia parola possa fare la differenza, perché sarà la tua parola in me. C'è un'area nella tua vita che è sconosciuta a te e agli altri, ma che è conosciuta a Dio. C'è un potenziale enorme che Dio vuole usare per poter portare la sua parola agli altri.